Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Valeria Cagno e questo è Paziente Zero. Oggi facciamo un punto sullo stato dei vaccini e ne approfittiamo per fare chiarezza su alcuni termini che sentirete con sempre maggiore frequenza: DNA, RNA ed mRNA o RNA messaggero. Che cosa sono, come funzionano all'interno di una cellula e cosa c'entrano con la replicazione di un virus e con la produzione di anticorpi? Oggi è il 15 dicembre 2020. Ciao Valeria.
Ciao.
Cominciamo facendo il punto sui vaccini. In Inghilterra e negli Stati Uniti sono partiti i piani vaccinali con le prime iniezioni, mentre anche in Italia si sta progettando il protocollo per le vaccinazioni. Solo lo scorso fine settimana il commissario Arcuri ha introdotto questa idea dei padiglioni per i vaccini nelle piazze italiane. Ma mi dicevi che sono stati pubblicati ufficialmente i dati completi sugli studi dei vaccini, che ci danno una immagine più completa rispetto alle dichiarazioni per la stampa di qualche settimana fa.
Sì, sono stati pubblicati i dati sul vaccino di Pfizer, sono pubblicati sul New England Journal of Medicine, in una pubblicazione che è accessibile a tutti, in cui ci sono tutti i dati sugli eventuali effetti collaterali, quindi sappiamo in che percentuale le persone in seguito alla prima e alla seconda dose hanno mostrato effetti collaterali, che sono quelli più frequenti, sono dolore nel sito di iniezione, mal di testa e fatica generale, in alcuni casi c'è un po' di febbre, e sono tutte reazioni immediate o comunque molto vicine alla somministrazione del vaccino stesso, ma in nessun caso sono state gravi, tali da causare ad esempio ospedalizzazione della persona vaccinata. È un fastidio che è tollerabile dalla persona vaccinata, perché in cambio quello che i dati mostrano è questo reale 95% di protezione della popolazione vaccinata rispetto a quella che ha ricevuto il placebo. E l'altra cosa molto bella dei dati è che si vede proprio i due gruppi, quindi il placebo, quelli che hanno ricevuto il placebo e quelli che hanno ricevuto il vaccino, divergere abbastanza presto, quindi dopo 15 giorni circa dalla prima dose si vede proprio che il numero di casi di Covid-19 in chi ha ricevuto il placebo continua ad aumentare, mentre si stabilizza in chi ha ricevuto il vaccino, a dimostrare che dopo circa 10-15 giorni il vaccino, quindi la prima dose, in realtà dà già un effetto estremamente visibile.
E avevamo detto che il vaccino di Pfizer e anche quello di Moderna sono a base di RNA messaggero o mRNA, ma facciamo il punto da capo su questi argomenti che io non vedo dalla terza liceo, dove sicuramente li ho visti male. Cosa sono DNA, RNA e RNA messaggero?
Allora, il DNA, quindi queste sono sigle, quindi il significato delle sigle di DNA è acido desossiribonucleico, mentre RNA è acido ribonucleico. Quindi il fatto che i nomi siano simili ci dice che la struttura in un qualche modo è simile, e il nome ci dice come sono fatti, quindi di per sé cambia tra il DNA e l'RNA uno zucchero che c'è nella struttura, che è il ribosio o il desossiribosio, e cambia una base azotata, che nel DNA è la timina e nell'RNA è l'uracile. Però a parte di nomi tecnici e di struttura, quello che cambia veramente tra DNA e RNA è la funzione e la posizione all'interno della cellula. Perché il DNA è normalmente contenuto solo nel nucleo ed è quello che nelle nostre cellule è il depositario dell'informazione ereditaria. Quindi quello che viene trasmesso di madre o padre in figlio è il DNA.
E di cosa è fatto? Come è fatto?
Il DNA è fatto quindi ha questa doppia elica famosa, quindi sono due filamenti appaiati che all'interno hanno le basi azotate, che sono di quattro tipi, quindi sono citosina, guanina, adenina e timina, e poi ha una struttura esterna fatta dal desossiribosio, che è uno zucchero, e dei gruppi fosfato. Tutte le volte che lo copiamo, Sì, le due parti di questa doppia elica si separano, quindi i due filamenti si separano, e esatto, in questo punto qua arriva l'RNA, perché quando noi dobbiamo portare fuori l'informazione dal nucleo al citoplasma della cellula, che è poi il sito in cui avviene la produzione delle proteine e la trasformazione dell'informazione in qualcosa invece di, che invece svolge l'azione, che sono le proteine. Se quindi questa informazione deve essere trasportata dal nucleo al citoplasma, abbiamo bisogno di qualcuno che la trasporti. E quel qualcuno che la trasporta è l'RNA, che è simile al DNA, perché di nuovo abbiamo una struttura esterna con i fosfati e con il ribosio, ma all'interno abbiamo delle basi azotate molto simili, con la sola differenza, come ho detto prima, della timina che è sostituita dall'uracile. L'RNA quindi è una sorta di copia temporanea del DNA. Ed è a singolo filamento, quindi ci sono degli enzimi, delle proteine apposta che si occupano di copiare il DNA a RNA. Quando questo RNA è pronto, viene portato fuori dal nucleo e arriva alla fabbrica delle proteine della cellula, che sono i ribosomi.
Quindi, se ho ben
Vai!
capito,
Sì!
DNA, doppia elica, composto da quattro basi azotate. La
Sì! Sì!
combinazione con la quale trovo le basi azotate determina le mie caratteristiche genetiche.
Sì.
Il DNA è vincolato, tra virgolette, ad essere all'interno della cellula. Se devo trasportare l'informazione di ciò che c'è scritto nel DNA al di fuori della cellula, ok.
Non nella cellula, nel nucleo, quindi proprio perché è la cosa più importante che c'è, quindi non è solo protetto dalla membrana cellulare, ma è ancora più protetto dalla membrana nucleare, quindi all'interno del nucleo della cellula.
Ok, quindi la doppia elica si apre e l'RNA esegue una copia di metà di questa elica sostanzialmente.
Sì, sono degli enzimi che si occupano di copiare il DNA in RNA, quindi però l'RNA di fatto è la copia della porzione di DNA che ci serve.
A questo punto l'RNA può lasciare il nucleo.
Esatto.
Ok.
E qua già ci troviamo a parlare, in realtà stiamo parlando di già un tipo di RNA. Se abbiamo capito che questa funzione di trasportare l'informazione dal nucleo al citoplasma, capiamo perché questo RNA in particolare si chiama RNA messaggero, perché porta questa informazione dal nucleo al citoplasma, che quindi è la parte della cellula al di fuori del nucleo dove ci sono i ribosomi, dove vengono svolte la maggior parte delle funzioni cellulari. Ci sono poi altri tipi di RNA che in particolare costituiscono i ribosomi, quindi si chiama RNA ribosomiale o RNA di trasporto, che sono ancora diversi, ma in questo caso non sono così interessanti come l'RNA messaggero e sono accomunati semplicemente da questa struttura, quindi da queste basi azotate e questa struttura molecolare simile.
E quando diciamo che il SARS-CoV-2 è un virus a RNA, quindi alla luce di questo, che cosa intendiamo dire?
I virus possono avere modi diversi di avere informazioni ereditarie, quindi noi normalmente quello che appunto viene trasmesso ai nostri figli, o comunque ereditariamente, è il DNA, cioè le istruzioni sono contenute nel DNA. I virus invece possono avere informazioni, quindi quello che poi copiano le informazioni per produrre il virus, gliele può fornire il DNA, ma glielo può fornire anche l'RNA. Un esempio di virus a DNA è il virus dell'herpes. Un esempio di virus RNA è il coronavirus, quindi è un altro tipo che è presente nei virus di informazione ereditaria.
Quindi l'essere umano passa alla cellula che diventerà un neonato direttamente il codice genetico. Ho
Il
capito
DNA,
bene?
sì, che è DNA.
Ok. Nel caso invece di virus RNA, quello che viene trasmesso da un virus al proprio figlio, chiamiamolo così.
Che non è giusto, però da tutti i virus che creerà entrando nella cellula, sì, è RNA. Sì, è un po' strano dire figlio del virus, però il concetto è quello, cioè quando entra nella cellula lui porta l'RNA, in quell'RNA ci sono le istruzioni per produrre tutta la progenie virale, quindi tutti i virus nascenti.
Quindi come l'RNA, che porta la copia del DNA nel nucleo di una cellula, tu dicevi prima, viene portata sulla superficie della cellula, o meglio, no, nel citoplasma, giusto?
Sì, giusto.
Che è dove viene messo in uso l'informazione che è presente nell'RNA, così il virus, che invece arriva da fuori, fornisce una stringa di RNA al citoplasma della cellula che comincia a produrre roba a partire da questo da questa informazione.
Sì. Quindi i virus sono capaci di ingannare i meccanismi che sono presenti nel citoplasma per produrre le proteine, che sono i ribosomi, quindi queste sono proprio le fabbriche della cellula che producono le proteine, e quindi i virus sono capaci di far credere al ribosoma che l'RNA sia un RNA della cellula. E quindi questo fa sì che nella cellula si comincino a produrre le proteine del virus invece di quelle della cellula. Oppure addirittura in alcuni casi il virus fa produrre un po' di proteine della cellula che gli servono e tante proteine sue. Quindi...
Ok. E questo come si collega al fatto che appunto i vaccini di Pfizer e Moderna sono a RNA messaggero, quindi?
Allora, questo non è direttamente legato al virus, cioè potremmo usare dei vaccini a RNA anche per dei virus a DNA, quindi non sono due cose collegate. Però il fatto che usiamo dei vaccini a RNA messaggero ci dice che praticamente stiamo fornendo alla cellula le istruzioni per produrre la nostra proteina di interesse. Quindi sappiamo che possiamo far produrre alle nostre cellule, esattamente come fanno i virus, un po' quello che vogliamo. In realtà non è esattamente quello che vogliamo, c'è della tecnologia dietro, però possiamo farle produrre quello di cui abbiamo bisogno. Di cosa abbiamo bisogno nel caso di un vaccino? Abbiamo bisogno di produrre quella proteina estranea del virus che stimoli il sistema immunitario e che quindi poi causa una produzione di anticorpi, un'attivazione dei linfociti, e quando il virus arriverà il mio sistema immunitario è già istruito ed è pronto ad agire. Quindi per fare questo cosa facciamo? Diamo le istruzioni sotto forma di RNA messaggero alle cellule per produrre la proteina della spike, quindi questa proteina di superficie del coronavirus. Questo perché? Perché la proteina di superficie è la prima cosa che il sistema immunitario vede del virus, cioè se io incrocio qualcuno per strada lo riconosco dall'aspetto esterno, dal volto, non lo riconosco dall'intestino, quindi lo riconosco da ciò che è più evidente all'esterno, ed è lo stesso discorso per la proteina spike.
Dunque si tratta sostanzialmente di tre modi di usare l'RNA, cioè il DNA, la cellula si riproduce copiando il proprio DNA su una stringa di RNA e poi portandola nel citoplasma.
La cellula esegue le sue funzioni facendo questo, okay. Però invece la cellula per trasmettere l'informazione alle cellule figlie invece usa il DNA. Okay. Quindi questo, cioè il passaggio DNA-RNA è quando io voglio usare l'informazione contenuta nel mio DNA per una funzione, per effettuare un'azione, produrre una proteina o modificare qualcosa all'interno della cellula. Se invece io voglio semplicemente da una cellula ottenerne due, che poi quello è il meccanismo di divisione cellulare, in quel caso c'è una semplice duplicazione del DNA, quindi non c'è RNA.
Ok, quindi funzione 1 è eseguire operazioni nel citoplasma, produrre proteine. Sì. A partire dalla copia che ho fatto del DNA. E sì. Questo è quello che accade normalmente all'interno della cellula.
Sì.
Altro caso, RNA del virus che entra nel citoplasma, si spaccia per RNA della cellula e gli fa produrre virus e...
Sì, le proteine che gli servono per replicarsi e poi per assemblare tutti i nuovi virus.
Opzione 3 è quello che invece viene iniettato con il vaccino, una stringa di RNA... che comunque entra nella cellula, comunque fa finta di essere una parte della cellula, ma ha lo scopo non di produrre virus, ma stimolare la produzione degli anticorpi che serviranno a combattere il virus.
Esatto, quindi la stimolazione degli anticorpi arriva sempre quindi tramite la produzione di solo una proteina del virus, che non è nociva in sé per sé, ma stimola tutto il sistema immunitario, che la riconosce come estranea e quindi insegna al sistema immunitario a riconoscere poi il virus.
E questo vaccino con RNA messaggero, questo RNA può entrare in qualsiasi tipo di cellula, non fa differenza o ha delle preferenze?
Allora, in realtà non può fare percorsi molto lunghi all'interno del corpo per il modo in cui è fatto, quindi questo RNA è inglobato in una particella lipidica, quindi fa sì che quando viene iniettato, l'iniezione viene fatta intramuscolo, le cellule che sono vicine al sito di iniezione sono o le cellule muscolari stesse o delle cellule del sistema immunitario che sono presenti un po' in tutto il corpo, che si chiamano cellule dendritiche e si occupano proprio di cercare ciò che c'è di estraneo all'interno del corpo e di portarlo ai linfonodi, ma non solo, e di attivare poi tutto il sistema immunitario. Quindi sono soprattutto queste due le cellule bersaglio, ma è più, non è tanto un discorso di specificità di come è disegnato il vaccino, ma è più di presenza nel sito di iniezione.
Quindi inietto l'RNA del
Vaccino.
contenuto nel vaccino nel braccio,
Sì.
reagiscono istantaneamente le cellule muscolari e le cellule del sistema immunitario che trasportano l'informazione al resto del corpo, dicendo a tutte le cellule del corpo cominciate a produrre
In
anticorpi.
realtà questo avviene soprattutto nei linfonodi, quindi ci sono dei siti deputati in cui ci sono linfociti quiescenti, quindi linfociti che dormono e che stanno appunto, aspettano che gli arrivi un segnale di allarme. Questo segnale di allarme normalmente gli viene portato da delle cellule che si chiamano cellule presentatrici dell'antigene, tra cui ci sono queste cellule dendritiche. Quindi loro poi arrivano al linfonodo e dicono: guardate che qua c'è l'estraneo che dovete riconoscere. A quel punto i linfociti riconoscono l'estraneo, che poi nel caso del vaccino è solo la proteina Spike, e spartono tutta una serie di meccanismi che portano poi da una parte i linfociti B a attivarsi e a produrre anticorpi che si leghino alla proteina Spike, che è il nostro estraneo, oppure i linfociti T a andare in giro per il corpo e cercare tutte le cellule che sono infettate e che quindi hanno al loro interno una proteina Spike. Quindi i linfociti B producono gli anticorpi che legano il virus, e i linfociti T invece si occupano di distruggere le cellule infettate.
Ok, penso di esserci. Ultima domanda, perché questo è il primo vaccino che finisce in produzione a RNA messaggero?
Perché la tecnologia su cui si basa è stata ottimizzata negli ultimi anni e non si era mai arrivati a produrre un vaccino RNA su così larga scala. In realtà era 10 anni che ci si lavorava su, c'erano già dei primi trial clinici per dei vaccini per influenza e anche ce ne sono altri studi su Zika, ad esempio, quindi altri vaccini virali. Uno dei problemi è che l'RNA di per sé, visto che il suo compito è proprio solo quello di portare un messaggio, è un tipo di molecola instabile. Quindi, e questo ci dice anche il motivo per cui va conservato a meno 70 gradi. Quindi sono state necessarie delle modifiche a livello biotecnologico per renderlo stabile a sufficienza per riuscire a portare questa informazione nelle cellule. E anche un'altra cosa importante, non è così facile far un po' fregare il ribosoma della cellula facendogli pensare che quell'RNA è un RNA della cellula. Quindi due grossi passi in avanti nello studio dei vaccini RNA sono stati da una parte renderlo abbastanza stabile per poterlo usare e dall'altra riuscire a farlo entrare nella cellula e a farlo riconoscere dal ribosoma come un qualcosa di cellulare e quindi far esprimere la proteina e quindi far esprimere le istruzioni che questo RNA contiene. Questo oggi che lo vediamo funzionare sembra semplice, ma in realtà ha richiesto davvero tanti anni di studio e ha permesso oggi di avere un vaccino veramente efficace.
Mentre la maggior parte dei vaccini che sono in commercio oggi, anzi, mi viene da dire tutti gli altri che non sono di questo genere, come funzionano? Se si può dire in due parole, ovviamente.
No, no, vabbè, ci sono in realtà i metodi tradizionali vedevano l'utilizzo di interi virus, quindi interi virus che venivano o inattivati chimicamente, questo è ad esempio, bah, ci sono dei vaccini in studio per il coronavirus che si basano in realtà su questo metodo, quindi io produco grosse quantità di virus delle cellule, poi uso un agente chimico che lo rende incapace di infettare, ma a livello di struttura 3D è ancora uguale al virus di partenza. Oppure si usano dei vaccini che sono dei virus in un certo senso addomesticati. Quindi immaginiamoci un cane o qualche animale feroce. Può succedere che in laboratorio, a forza di coltivare questi virus, facciamo il paragone di allevare qualche animale feroce, questo animale feroce diventi un po' più buono, chiamiamolo così. Quindi questi vaccini vivi attenuati sono ancora virus capaci di infettare, ma non di fare danni, sono veramente tipo addomesticati. E questo è il modo con cui in realtà un sacco di vaccini molto efficaci della storia è stato sviluppato. Quindi, ad esempio, c'è il vaccino per la febbre gialla, il vaccino orale per la polio e molti altri. Il limite di questi vaccini è che nel momento in cui c'è un virus che è infettivo ancora, è più difficile darle a persone che hanno qualche problema a livello del sistema immunitario, cioè se sono immunocompromessi, anche se il vaccino è debole, cioè se il virus del vaccino è debole, può comunque causare dei problemi. E poi ci sono dei rischi legati alle mutazioni, ma qua entriamo veramente in parti complesse. Ci sono poi ancora vaccini che sono basati solo sulle proteine, quindi in questo caso non do più il virus intero, inattivato, attenuato, ma do solo parti del virus. E ad esempio molti vaccini influenzali si basano su questo principio. E poi in realtà ci sono anche dei vaccini a DNA, ci sono ancora altre variabili, però questo per dare una piccola panoramica dei vaccini a disposizione.
Ok, prometto che ho finito. Grazie mille.
Grazie a te.
Ci trovate su Twitter, siamo @pazientezeropod, sempre su Twitter siamo @valeriacagno e @lorenzopaletti. Se avete domande ci potete scrivere a info@pazientezero.net o inviarci un vocale su www.pazientezero.net. Noi ci sentiamo al prossimo episodio di Paziente Zero.